Ma continuiamo a parlare di questo, continuiamo a farlo con magari, non so, rivolgiamo anche questa domanda a due ascoltatori, cioè due ospiti che abbiamo qua in studio, due ragazzi curdi, un ragazzo e una ragazza curda, Ezel e Firat, che sono in Italia da un po' di tempo, sono rifugiati qua perché appunto hanno dovuto scappare dal loro paese. Chiederei a loro, vabbè, intanto se vogliono gli girerei questa domanda di questo ascoltatore, perché tutti ce l'hanno con i curdi, se vogliono rispondere a questo, e poi magari di raccontare un po' la loro vicenda personale, nel senso che penso sia una vicenda abbastanza esemplare di tanti giovani che sono stati costretti a scappare dal proprio paese. Vai pure. Sì.
Buongiorno a tutti, soprattutto voglio rispondere a questo messaggio perché tutti ce l'hanno i concurdi, anche noi chiediamo questa domanda a noi, c'è unica risposta che è il nostro peccato e la nostra terra, perché arriviamo dalla Mesopotamia, anche qui studiano, quando fanno la storia studiano Mesopotamia, perché è terra ricca, quindi abbiamo diamante, petrolio, e il mondo interessa tutti questi cose, quindi abbiamo... Da quando nasciamo abbiamo il nostro peccato, che nasciamo con la terra, col territorio. Il nostro peccato è questo.
Sì, se vuoi, allora, se volete raccontare un po' il vostro percorso, nel senso proprio personale, nel senso come mai siete dovuti andare via dalla Turchia, o meglio dal Kurdistan turco, perché appunto penso sia una situazione che tocca tantissimi giovani che sono dovuti qua venire in Europa per gli stessi motivi.
Io sono arrivata in Italia 3 anni fa perché io ho dovuto fuggire dalla mia terra, che 3 volte sono entrata in prigione. Soprattutto la prima volta che sono entrata in prigione avevo 13 anni, un paese laico, democratico, Repubblica Turchia, che arresta una bambina 13 anni e condanna per 27 anni. E per questi motivi sono fuggita dal mio paese, sono arrivata in Italia. E non so come spiegare, perché in Turchia c'è una politica molto sporca, che sia arrestano i parlamentari, i guerriglieri, sia i bambini. E per questo sono arrivata in Italia.
Se vuoi raccontarci anche tu la tua esperienza,
sì,
personale.
Ciao a tutti, io sto in Italia da 2 anni, io ho scappato dalla Turchia perché in Turchia, quando dopo 26 anni devi andare a fare servizi militari, e in Turchia, che voi sapete, che c'è un guerra, magari alcuni non sanno, anche c'è un guerra, e questa guerra fra governo della Turchia e curdi, e questi curdi nostra famiglia, e per questo caso non volevo fare servizi militari, non volevo andare a servizi militari. E quando non voglio andare in Turchia per fare servizi militari, e ti mettono in galera, e dopo galera ti chiedono di nuovo, vuoi andare? No. Allora di nuovo entri in galera, e da doppio questo. E per questo caso sono arrivato qua magari fra un po', o fra 3-4 anni cambia qualcosa, e facciamo anche sapere altri popoli, altri gente, per questo caso in Turchia, per cambiare qualcosa. Per questo
sì, tra l'altro ricordiamo, leggevo proprio da un passaggio da resoconto che una delegazione italiana ha fatto la scorsa settimana, visitando dei giornalisti di Özgür Gündem, che è il giornale filo curdo scritto in turco, e che, insomma, per darsi un'idea, cioè voi parlavate di arresti di parlamentari, di sindaci, amministratori locali, la stessa cosa succede agli avvocati, a giornalisti, a attivisti, insomma chiunque faccia questa insomma partecipi alla vita della società civile curda. Negli anni 90 il giornale è stato chiuso dalle autorità turche 52 volte, per 26 volte ha dovuto cambiare nome. Adesso, appunto, solo per farsi un'idea, sono più di 30 giornalisti che lavorano lavorano per la testata curda e 25 di loro sono in carcere. E insomma, questa è la situazione. Ci sono circa un centinaio di giornalisti incarcerati in Turchia ed è appunto una situazione abbastanza diffusa. La ragione principale, quella che per esempio prima parlando dello sciopero della fame fatto dai detenuti, era una delle rivendicazioni principali di cui si è parlato anche in parte con Orsola, è la questione della lingua. Ovviamente, insomma, magari per chi non vive direttamente questo problema può sembrare una questione secondaria, però immagino che sia proprio la prima cosa il fatto che uno non possa parlare la propria lingua madre, quella lingua con cui è cresciuto, l'unica che sa a scuola, nei posti pubblici, penso sia il principale, il primo motivo di ribellione, no? In quell'area. Voi come l'avete vissuta questa questione a scuola?
Io sono nata in una città grande, il mio padre parlava in curdo con noi, e però quando padre usciva da casa mamma cominciava in turco, quindi io non ho vissuto questo problema, però io conosco tanti miei amici quando andavano in scuola, come chi non sapevano parlare in turco, insegnante picchiava, magari non dava il permesso di andare al bagno, i bambini pisciava addosso dentro di classe, e mio fratello non è andato a scuola perché non sapeva parlare in turco e si vergognava di andare a scuola, perché ormai le gente pensavano che lingua di curda è una lingua volgare, non è una lingua, quindi se parli in turco sei più educativo, più intelligente. E ho sentito tantissimo questi casi, però io non ho vissuto mai questo, perché mia mamma faceva insegnare turco dentro di casa, magari il frate ha avuto questi problemi.
Sì, io sono stato un villaggio più piccolo, cresciuto un villaggio più piccolo, e di là noi sempre parlavamo in curdo con famiglia, fra genitori, fra casa vicini, sempre. E io sono quando andato a scuola prima anno, e quasi 3-4 mesi non potevo andare in bagno, perché non potevo chiedere chi, scusami insegnante, posso andare in bagno? E insegnante non anche capisceva curdo. Per questo caso noi non potevamo andare in bagno, tante, magari io no, però c'erano alcuni bambini in mio classe, loro facevano
addosso.
Sì. E in questo caso l'ho visto tante volte anche in mio scuola, perché mio villaggio piccola, e parlavano sempre curdo, e fino adesso anche quando io parlo con mia mamma sempre parlo curdo. Non è che io non so in turco, sono studiato 17 anni in Turchia, anche 2 volte all'università, e parlo di più un turco, più buono, più bene di un turco, però mia madrelingua, mia lingua, io voglio parlare sempre mia lingua. Sì, va bene per contattare un'altra persona, posso parlare altre lingue, anche inglese, italiano, no, questo non è importante, però in tuo paese, in tua scuola, un ospedale, quando non riesci a parlare tua lingua, non puoi spiegare bene anche tuo problema, e c'è questo problema ancora.
Allora, un'ultima domanda veloce, poi magari avremo occasione di riparlare con Esel e con Frat. Infatti ci scusiamo con Emilio, qui abbiamo invaso già una parte di spazio. Volevo chiederti però, visto che abbiamo parlato anche di carcere, degli scioperi della fame, visto che insomma tu, tuo malgrado, hai vissuto questa situazione in Turchia, l'hai vissuto da giovanissima, ci dicevi la prima volta a 13 anni, di raccontarci qualcosa, insomma, come hai vissuto questa condizione.
Prima volta che sono entrata in carcere non sapevo niente, che cosa sono i curdi, chi sono i turchi, perché andavo a scuola dove ti insegnavano solo storia turca, impero ottomano e Atatürk, storia di mondo, finito lì, e studiavo in turco, quindi non sapevo niente. Sono entrata in carcere dove ho stato un mese da solo, dopodiché mi hanno portato una carcere grande, stanza politica, che il Stato chiamava stanza di terroristi. E mi dicevano che io sono un terrorista, però io non sapevo cosa significa il terrorista. Dopo 6 mesi che sono stata in stanza di partigiani, stanza di politica, lì ho cominciato a leggere libri, gli altri elementari, per sapere la storia. Lì ho imparato chi sono i curdi, e da quando sono uscito dal prigione ho detto: adesso sono una terrorista, perché ormai ho capito, tutti i partigiani stanno chiamando dal governo fascista i terroristi, perché io non avevo ammazzato nessun bambini, nessun civili, l'esercito turco che faceva queste cose, non eravamo noi. In prigione è già difficile per una persona grande, perché ha tutto un colore, un blu chiaro. Era molto freddo perché avevamo alcuni amici che avevano i problemi di salute, e per giorni era molto freddo, non aprivano neanche il scaldamento. E io quando sono entrata in prigione avevo quasi 40 kg, da quando sono uscito in prigione sono uscito con 60 kg, perché era... E non lo mangiavo quello che portavano loro, solo mangiavo pane e formaggio, quindi con alimentazione sbaglio ho preso i chili. E c'erano alcuni amici invece, esempio, avevano bisogno di medicine, dovevano aspettare una settimana, 10 giorni, che i guardiani di prigione si apportano queste medicine. Non so come spiegare, perché uno che non vede non può immaginare mai, perché è prigione, è freddo, molto freddo. Freddo non senso che aria freddo, il muro freddo, non c'è nessuna vita dentro di prigione. E adesso se ci pensiamo, 8.000 bambini prigionieri in Turchia, è un vergogno per il mondo, non è un vergogno per la Turchia. Perché se adesso siamo Europa, e Unione Europa, Unione Democratico, laico, tutto quanto, c'è la libertà, c'è i diritti di bambini. Il 20 novembre era settimana di diritti di bambini, però nessuno non ha parlato per i bambini prigionieri in Turchia. Io lo dico sempre, io sono stata molto fortunata perché non ancora riesco a respirare, però c'erano i bambini a età di me, hanno morti, non vivono più, non hanno visto che non hanno preso una diploma di scuola dei elementari, i loro madri non hanno visto che i loro bambini portano una pagella di scuola a casa, perché hanno morti quando avevano 7 anni, alcuni ancora erano 2 anni. Però se il mondo non parla questa cosa, non è un problema solo in Turchia, è un problema, un vergogna di mondo, un problema di diritti umani. Io penso così.
Thank you.
davvero l'ultimo passaggio, che rispondiamo a un messaggio che ci arriva, un messaggio un po' così, che ci chiede: rinuncereste, penso rivolto a Esele, a Frat ovviamente, rinuncereste al controllo delle risorse o parte di esse per la libertà? Insomma, quindi giriamo questa domanda a loro. Mi permetto di dire prima che insomma il controllo delle risorse i curdi non ce l'hanno già adesso assolutamente, quindi insomma il problema in questi termini non esiste in questo momento.
Noi non abbiamo nessun problema come economicamente, prima capiamo questo: i curdi non hanno problemi grossi come economicamente. Noi combattiamo per la nostra libertà, a noi non frega il petrolio di Ammento, non facciamo questa guerra per questi cosa. E quel, non so chi ha mandato il messaggio, però voglio fare una domanda io: se sia per il petrolio 10.000 persone si metteva allo sciopero della fame più di 2 mesi, nessuno non si dà la vita per il petrolio? Io credo questo cosa.
Salutare Esel e Firat, volevano leggere un comunicato, un appello.
No, voglio solo dire un po' di cosa, perché ormai è già là per noi un Geris Adams, una Mandela, perché lui non è combattuto mai con l'arma, da sua vita non ho toccato mai le armi. L'unico suo peccato è sua ideologia, è lui un ideologo. Come Mandela è stata carcerata, tutto quanto. Quindi noi le chiediamo le libertà di Öcalan, perché Öcalan, grazie a Öcalan, ancora ci sono i curdi che combattono per il nostro popolo e per la nostra futuro. Adesso c'è una campagna internazionale in tutto il mondo dove raccogliamo le firme per la libertà di Öcalan e per detenuti politici, 10.000 detenuti politici, soprattutto 8.000 bambini prigionieri, che nessuno non dice niente per questi bambini, e noi raccogliamo le firme. Quindi voglio dare indirizzo online se possibile, certo. www.freeocalan.org. Potete firmare online per la libertà di soprattutto questi bambini. Vi ringrazio e buona giornata.
Allora salutiamo Frat e Esel, li ringraziamo di questi interventi, vi invitiamo prossimamente a tornare a raccontarci, a confrontarci un po' su queste questioni, se avete voglia.
Sì, grazie a voi, anche a quelli che ascoltavano a noi, ringrazio.